Erdogan, no a Finlandia e Svezia nella NATO. Mosca, ad ora è impossibile un incontro Putin-Zelensky. Questa è agenzia ANSA. E il Fatto Quotidiano? Guerra in Ucraina, la diretta. Erdogan contrario all'entrata di Svezia e Finlandia nella NATO. I russi si ritirano dalla regione di Kharkiv. Putin sente Scholz.
E quindi la NATO, come dicevamo, e non mica siamo stati soli a dirlo, ma molti proprio non lo vogliono, la maggioranza non lo vuole vedere, la maggioranza dei giornali non lo vogliono vedere, però Erdogan ha detto no alla Finlandia e alla Svezia nella NATO. Va bene? E ci vuole l'unità, totale. Unanime, perché uno entra nella NATO. Infatti, cosa abbiamo detto nelle ultime settimane? Faranno una nuova legge, cambieranno una nuova legge, metteranno una legge che si può votare a maggioranza nella NATO. E che vuol dire? Possono fare quello che vogliono. Possono fare una guerra, possono fare ricevere uno, cacciarlo fuori, basta una piccola maggioranza e fanno. Adesso invece ci vuole un'unanimità. Io ti avevo detto, faranno una legge che cambieranno questa legge, va bene? E guarda proprio ieri sul giornale c'è la presidente della Comunità Europea,
Van
dice
Leyen.
Faremo una legge di maniera che eliminiamo questa clausola della unanimità e si faranno decisioni a maggioranza, va bene?
E il giornale Il Post. Il giornale Il Post.
Leggilo.
Von der Leyen vuole superare l'unanimità nelle decisioni dell'Unione Europea.
Ecco, quindi voglio fare una legge per eliminare l'unanimità. Credi che segue Radio Blast, Von der Leyen?
No, magari.
Ma informati, chissà che sa che vuole il corso biblico. Va bene, ecco, se questi qua comunque studiassero la Bibbia insieme a noi, saprebbero in anticipo quello che succederà, che la Bibbia ce lo dice. Possiamo fare qualche sbaglio e ne facciamo, non è che imbracchiamo sempre giusta, però quando sbagliamo lo diciamo, rettifichiamo. Insomma, quindi, cosa sta facendo Erdogan? Sta togliendo le castagne dal fuoco alle nazioni europee che vorrebbero bloccare l'entrata nella NATO di nuove nazioni, però non lo vogliono dire perché temono l'America, lui gli toglie le castagne dal fuoco. Capito? Perché i leader in Europa sono un branco di papamolle, no? Sono lì, hanno paura, quando l'America starnutisce si mettono paura, oh, sono le basi americane in Europa, e gli unici sono Erdogan e la Russia che gli interessa, non hanno paura, va bene? E c'è la Russia che gli fa addirittura la guerra e Erdogan che gli suona ogni occasione, ogni piesso spinto. E lì le papamolle di Bruxelles sono lì, che tacchia spillo, va bene, Erdogan però non gli interessa, infatti quando Van der Leyen è andato in Turchia non gli ha dato neanche la sedia per sedersi, tu sei donna, stai in piedi, tu non ti siedi, sei solamente una donna, devo sedere il mio cospetto, io sono Erdogan, e l'ha lasciato in piedi come un baccalà, sto parlando da politico,
sì.
È chiaro che nella Bibbia non è così, no? La sedia ve la diamo, no, sorelle? No?
Io sono seduta, quindi sì.
Quindi... Ma sto dicendo, cioè a livello politico è uno schiaffo in faccia, no?
Ma anche la sua religione, i musulmani così trattano le donne, quindi.
Lui è coerente. Perché Van der Leyen credeva di essere a Bruxelles, dove sono tutti lì a pulirgli le scarpe. Oh, lei, oh sì, lei ha queste idee, queste tendenze maschio-femmina, cioè diciamo, va da Erdogan e gli dà anche una sedia. Come ti permette di venire davanti a me? Cosa credi di essere? Insomma, no, le donne sono uguali agli uomini nella Bibbia, ma senza Cristo non si può. Allora, Erdogan, dicevo, sta togliendo le castagne dal fuoco a queste nazioni che non vogliono che la Finlandia, la Svezia entri nella NATO perché può scatenare guerra con la Russia. Però non lo possono dire, perché? Perché l'America vuole una guerra. E lo stanno zitti, però a Erdogan non gli interessa niente. Lui è il sultano, cioè lui è presidente di una nazione che era, questa nazione era il capo dell'impero ottomano, erano otto nazioni, perché si dice ottomano? infatti c'è una stella con 8 punte, un Piero Ottoman, no? E lui lo vuole ricostituire. E allora Erdogan ha capito che i leader europei sdolcinati, svenevoli, puoi chiamarli, tutti zuccherati, non hanno il coraggio di fare vera realpolitik. E così la fa lui per loro. Praticamente gli sta facendo un piacere. Non mi aspetto molta opposizione, perché sta facendo quelle che gli altri non hanno il coraggio di dire. Chi c'ha il coraggio di dire alla Svezia non può entrare? Nessuno. Glielo dice Erdogan. E non solo, ma sta anche dicendo, è già stato uno sbaglio far entrare nella NATO alla Grecia, che dopo che è entrata la Grecia si è messo a punzecchiare la Turchia. Ti ricordi che la Turchia ha rubato Cipro, metà dell'isola, l'ha rubata alla Grecia, perché ha mandato l'esercito a Cipro, capito? E dopo, Erdogan, che aveva dato il beneplacito all'entrata della Grecia, si è pentito, allora non doveva farvi entrare. Quindi sta dicendo quello che pensa.
Perché cosa succede se due nazioni che entrambe fanno parte della NATO, se fanno la guerra tra di loro, cosa succede?
Tutta la NATO interviene a fermarli in un modo o nell'altro.
Da parte di chi?
Da parte della NATO.
Però sono entrambe nella NATO.
Sì, però sta rompendo le regole della NATO.
Ah, quindi tra di loro non possono fare guerra?
No, fino adesso non è mai successo. Succederà quando l'anticristo distruggerà 3 nazioni, però non sarà la NATO che si rompe, sarà il regno dell'anticristo, ma lui distrugge 3 nazioni ribelle e poi ricompatta il gruppo dei 10, va bene?
Sì, vado al prossimo?
A posto, va bene con questo? Dovresti avere l'ADN Kronos lì.
ADN Kronos, Ucraina. I 007 britannici dicono Russia potrebbe dominare nord-ovest Mar Nero.
Ok, il giornale?
Il giornale, il prossimo obiettivo dei russi può dominare il Mar Nero occidentale.
Allora, qui questi 007 stanno profetizzando ma non lo sanno. Va bene? Stanno dicendo una grande verità. E sarà proprio così.
Perché?
Perché in base alle profezie la Russia dominerà il Mar Nero e difatti dominerà tutta l'Europa. Poi studiate il nostro studio scritturale che parla di questo. La Russia dominerà l'Europa, c'è niente da fare. Va bene? E come le nazioni vanno su e giù, adesso la Russia sta andando giù, perché non è l'Ucraina che combatte, sta combattendo contro tutta l'America, tutta la NATO, è logico. La Russia ha resistito anche fin troppo. E quindi se erano intelligenti si sarebbe già calmata, però c'è di mezzo l'orgoglio, la superbia, e Putin non può rinunciare a dire sono stato un fesso. E allora lì non molla nessuno. E vedremo che vogliono darsi una calmata. Corriere della Sera?
Russia, esistono vie d'uscita? Macron, Putin non va umiliato. E il Fatto Quotidiano. Macron punta a una nuova comunità politica europea, porte aperte ai paesi confinanti.
Quindi Macron praticamente è l'unica voce in Europa che riesce a parlare e a fronteggiare l'America. Tutti gli altri hanno paura. A cominciare con la Germania, perché è piena di basi americane, comando gli americani. Però stamattina stavo pregando su questo, no? E stavo pregando come mai la Germania non perché i politici tedeschi, lo sappiamo che non sono d'accordo con l'America, hanno licenziato un generale tedesco perché aveva criticato l'America tempo fa. Stavo pregando come mai. È una cosa che ho sentito, sentito credo dal Signore, è stato perché hanno paura dei media americani in Germania. L'America, le multinazionali americane hanno giornali ebrei, giornali filoebraici, farebbero cadere il governo questi giornali, li accuserebbero di putinismo. E allora il motivo è che i politici tedeschi non riescono a fronteggiare le cretinate americane come fa Macron, e perché Macron può farlo perché è indipendente. Germania non è indipendente. Uno per le basi americane, due perché gli americani si sono assicurati che i giornali tedeschi sono pro-America. Der Spiegel e tutti gli altri sono tutti più americani. E se il governo, vedi, tu segui la televisione italiana e chi dice una parola che non è contro Putin, che non è macellaio, che non è qui, che non è là, allora sei putiniano. Quindi sto difendendo Putin? No, non esattamente. Sto solamente dicendo che l'America è peggio. Perché tra due macellai, il macellaio peggiore è stata la nazione che ha macellato 1 milione di persone in Iraq e che per 20 anni ha macellato gli afghani. E quella non era la Russia. Ah, vuol dire che la Russia? No, la Russia è imperialista come tutti gli altri. Ma attualmente l'America è peggio. Ma statistica alla mano. Va bene, c'è uno che si chiama Orsini, che ho visto qualche messaggio alla televisione italiana, e lui difendeva appunto, non Putin, lui dice, sì, io sono contro Putin, però l'America, noi non siamo meglio, l'America. E allora lo hanno demonizzato, lo hanno crocifisso praticamente, poveraccio in depressione. E poveraccio, e questo è lo stile, è lo stile di censura all'occidentale. Questo è lo stile della censura mafiosa occidentale. Cioè quella di Putin, lui è molto più onesto. Dice, qua comando io, chi è contro di me lo metto in prigione. Lo dice chiaro. O Erdogan, lo stesso. Mm-hmm. Va bene? Però invece l'Occidente c'ha una politica all'americana, cioè la prostituta. Fa finta di essere democratica, finta di essere libera, finta, però in realtà è come la Russia o peggio. Ecco la differenza. Tu vai in televisione e dici qualcosa che all'America non piace, ti interrompono. Ma proprio ti interrompono così in faccia. No, voglio parlare di altro. E ti fanno diventare un burattino. Ma io gli direi, ma scusa, mi avete invitato qui per parlare o per farmi un terzo grado? Ma come decidete voi tutto quanto? Cioè questo è lo stile della censura occidentale. Lo stile è far finta che sono liberi. Hitler ha invaso le nazioni che ha invaso, tutta Europa, sempre nel nome di portare ordine, di aiutarle, di eliminare la feccia ebraica, di eliminare israeliani, ebraici, mettere la razza superiore, gli ariani, eccetera. Cioè queste sono state le bugie con le quali lui andava nel nome dell'ordine, nel nome... organizziamo, infatti ovunque arrivava l'ordine, specialmente nei cimiteri, tutti allineati.
Ai, ai, ai.
Allora avanti, Angela.
Leggo anche il Fatto Quotidiano. Macron all'Europa: la pace non si costruisce umiliando Mosca, no ai revanchismi. Poi si schiera con von der Leyen per lo stop dell'unanimità.
Ecco qui. Si schiera con von der Leyen, vogliono fermare l'unanimità.
Allora, leggo un po' il giornale?
Sì, leggi così. Dice
il Fatto Quotidiano.
Non c'è da tradurre, questo l'ha capito.
È in italiano questo.
Macron all'UE, non si costruisce. No è revanchismo. Sai cos'è il revanchismo?
No.
È come dire la rivincita, la vendetta.
Vendetta.
Capito? No alle vendette, mm-hmm. No al revanchismo. Perché lui si ricorda questo qua, che quando hanno fatto la revanche, la vendetta contro la Germania, poi si sono pentiti. Leggi il giornale un pochino.
Aiutare Kiev perché Mosca non vinca, ma lavorare per riportare la pace in Europa e quindi per il cessate il fuoco. Quindi senza umiliare Mosca, perché non siamo in guerra con la Russia.
Questo è diverso. Vedi, Biden non direbbe mai questo. Oh. Biden direbbe... la Russia è in guerra contro di noi. Invece Macron, che praticamente è l'unica voce di un certo livello in Europa. Tutti gli altri sono armati di spazzola e lucido per le scarpe. Arriva Biden. Avanti.
Emmanuel Macron è intervenuto al termine della conferenza sul futuro dell'Europa a Strasburgo e ha ribadito che sotto la sua leadership spingerà per l'indipendenza e la sovranità dell'Unione Europea.
Ecco, questo potete contarlo come un dato di fatto.
Ma l'Unione Europea non è già indipendente?
No, dipende dall'America, specialmente dalla NATO. NATO e Unione Europea sono un po', sono in combutta, no? Cioè, però è il fatto che l'America fa il bello cattivo tempo. E allora vuole indipendenza, che la Francia sempre, a cominciare da De Gaulle, ha sempre voluto indipendenza dall'America, ha sempre preso l'America a pesci in faccia, De Gaulle, tanto che ha fondato una corrente che si chiama il gollismo. E l'America, se tu vai in America, tutte le barzellette sono contro i francesi. Cioè, se tu vuoi chiamare uno pazzo, dici non fare il francese, pazzo. Perché? Perché la Francia è sempre stata lì a prendere pesci in faccia l'America.
Ma non lo dice Macron, però si riferisce all'indipendenza dall'America?
Dall'America, sì. Sì, l'ha capito tutto, l'ho capito anch'io.
Dice, non dobbiamo cedere alla tentazione dei revanchismi. Domani avremo una pace da costruire e dovremo farlo con Ucraina e Russia attorno al tavolo.
Vedi come parla bene questo qua? Di solito non sono d'accordo con lui, però stavolta è tanto di cappello, è l'unica voce, perché tutti ripetono quello che dice Biden, che poi Biden non dice niente, Biden ripete quello che dicono i giornali in America. Biden non è che dice niente. Biden non ha mai inventato niente. Lui legge i bigliettini che gli danno. Avanti.
Un messaggio molto forte è rivolto agli stati in guerra in questo momento, ma anche per il presidente USA Joe Biden.
Quindi, capito? Anche il giornale lo specifica, dice, è un messaggio per Joe Biden. Sta dice, capito? E lui non lo vuol dire. Capito? Non parla come Zelensky, che non è neanche un politico, è così, un clown, un attore, e lui è lì a rimproverare tutti e tutti. Oh. Lui crede adesso sul palcoscenico. Avanti.
Macron ha detto non siamo in guerra contro la Russia.
Capito? Capito? Questo va in controcorrente. Questo per l'America cos'è questo? Fumo negli occhi. Non sto parlando di americani che ce ne sono contro la guerra. Adesso ho notato, seguendo le notizie americane, che c'è il Fox News, grandissimo, più seguito in America che dai repubblicani, il canale un pochettino cristiano. E stanno cominciando a predicare contro Biden, dicendo che tu ci stai trascinando una guerra atomica con la Russia, tu da pazzo sei diventato pazzoide. Cioè adesso lo stanno criticando Biden. Prima criticavano Putin, adesso criticano Putin e Biden in America. Quindi praticamente Macron sta dicendo quelli che tanti pensano in Europa, però hanno paura a dirlo. Cominciare con Draghi. È andato in Draghi adesso, non so se è ancora in America, Draghi, è andato in America, ha parlato con Biden ed è andato lì armato di spazzole per lustrargli le scarpe. Appena arrivato Biden gli ha detto l'Italia è uno dei nostri più grandi alleati, bla bla. Quindi è andato lì per baciargli i piedi contro Putin. Però quando è arrivato cosa ha detto? Ha detto il contrario. Ha detto no, 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 dobbiamo fare la pace, ci vuole la pace. Il contrario di Biden. Perché? E perché prima di partire tutti gli dicevano guarda le statistiche che la maggioranza di italiani sono contrari alla tua politica e di Biden. Non vogliono la guerra, non vogliono mandare armi. E questo qua è andato in America a denti non stretti, strettissimi, autodire a Biden quello che Draghi non voleva dire, ma l'ha detto, cioè no, dobbiamo trovare la pace. E a Biden questo non piace, perché loro hanno bisogno di riciclare le armi, le fabbriche di armi devono disfarsi delle armi vecchie perché devono arrivare delle nuove, eccetera, eccetera. Avanti.
Continuo al Fatto Quotidiano. Dalle assemblee è emersa la richiesta di modificare i trattati e quindi rivedere il sistema del voto all'unanimità.
Rivedere. Capito?
Intanto
Di
però.
continuano a battere dove la lingua batte dove il dente duole. Sono tutti scocciatissimi che una piccola Croazia ha messo il veto, va bene, e non vogliono far entrare la Svezia e la Finlandia e
Ma
vogliono
adesso anche
togliere.
la Turchia?
Ma adesso anche la Turchia. E la Turchia, la Turchia è una nazione che
Non è
non
piccola.
possono permettersi di contraddirla. Perché già hanno paura che l'Iran, è contro l'Occidente della guida del mondo islamico. Se si unisce anche la Turchia all'Iran, hanno perso la guerra. Ecco che abbiamo un'Iran atomica. E quando l'Iran diventa atomica, sono sorci verdi, gialli e rossi. Capito? Lì è una guerra assicurata perché Israele e Iran cominceranno. Però non avverrà guerra atomica lì, perché lo sappiamo dalle profezie che la guerra atomica Iran-Israele non ci sarà. Quindi amici israeliani, messianici, dormite sonni tranquilli, non ci sarà. Quindi voi con la vostra centrale atomica militare, che è nel Negev. Nel Negev israeliano c'è una base atomica israeliana con 300 testate atomiche. E questo è, lo dicono quasi tutti. Israele non smentisce. Va bene, avanti Angela.
Quindi vogliono rivedere il sistema del voto all'unanimità. Intanto però, dice il giornale, un gruppo di 13 paesi europei, Bulgaria, Repubblica Ceca...
Ma quanti paesi?
13.
Capito? No, che non ti sfugga. 13 paesi europei. Quindi non è solamente l'Ungheria, i tuoi paesani.
Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Romania, Svezia e Slovenia.
Sì, 13 delle 27. Ricordi che parlavamo che ti parlavamo che 17 usciranno?
Già la metà sono
contro. Mancano 4. 4 ancora e siamo nelle profezie.
Wow.
Ti ricordi, sono anni che lo diciamo, no?
Sì.
Va bene, Gesù ci ha dato anche la profezia, 17 usciranno. Confermata dalle scritture, Gesù mi dà sempre scritture. Perché rimarranno in 10, quindi il calcolo non è difficile. Avanti.
Questo gruppo di 13 ha sottoscritto un non-paper che si è schierato contro la revisione dei trattati. Sarebbe sconsiderato e prematuro, dicono loro.
Vabbè, ma il non-paper puoi tradurlo, per cortesia.
È un documento informale.
Scusa, è scritto lì, non lo leggi. Dio ti benedica. Hai schivato proprio la traduzione.
La traduzione.
Non-paper vuol dire documento informale. Quindi è una dichiarazione non ufficiale, non ti obbliga. Allora, praticamente, qui sto parlando del presidente Macron qui, perché vuole intavolare la discussione per cambiare la legge in Europa. Quindi lui vuole una comunità politica europea più ampia. Cioè, cosa vuol dire? Traduce cosa vuol dire? Traduce dallo spirito cosa vuol dire una comunità politica europea più ampia. Questo è un linguaggio politichese. Tu quando leggi una cosa in politichese, come si interpreta, Angela, innanzitutto?
Con la Bibbia.
Il contrario di quello che dice. Hai capito?
Sì.
Quando questi politicanti dicono le cose in linguaggio politichese, per capirlo devi leggere all'incontrario. Quindi quando Macron dice voglia una comunità politica europea più ampia, sta dicendo qua dobbiamo restringere e cacciare fuori chi non è d'accordo. Capito?
Sì, sì,
e
sì,
questo
sì,
si chiama politichese. Capito?
Incredibile.
Loro si parlano così. Quindi quello che Macron sta dicendo qua in gergo, in codice, dice vogliamo comunità politica più ristretta e chi non si mette in riga li cacciamo fuori.
Ma
dicendo.
È proprio quello, è vero.
E certo, perché 13 ci sono in 13 che ormai sono sulla via d'uscita qua, che possono coinvolgere gli stati a prescindere dal completamente. Intanto però, cosa vuol dire intanto però? Nonostante Macron dice allarghiamo, intanto però al contrario, 13 si stanno invece guardando verso erba più verde, capito?
Sì, sì.
Attenzione
sì.
Al politichese.
Sì, è vero.
Oh, allora, bene, fino a qui Macron, il resto del giornale lasciamo perdere.
No, va bene così.
Sono qui, c'è tutto il programma per il giornale, fratelli. Cioè io vi traduco quello che posso, poi leggete il resto, ma ricordatevi di come interpretare però. Allora, la Francia, volevo dire, stavo dicendo prima, mi sono interrotto, la Francia sa che quando gli alleati, a cominciare dalla Francia, anzi numero uno la Francia, quando loro costrinsero la Germania, ti ricordi, la storia, è storia questa, costrinsero a una resa umiliante nella prima guerra mondiale, che andarono su quel vagone famoso ferroviario dove Hitler firmò la resa della Francia, lo stesso vagone. Alla fine della prima guerra mondiale si riunirono su un vagone ferroviario e firmarono la resa della Germania, cioè praticamente a condizioni, diciamo, capestro, capestro, tanto che la Germania sprofondò nella più grande recessione, che per comprare un chilo di pane ci aveva 1 milione di marchi. Vabbè, ci sono le foto su internet, 1 milione di marche, mi pare che anche 1 miliardo hanno fatto. E allora era una resa umiliante dopo la prima guerra mondiale. E quelli furono i semi che Hitler usò per fare la seguente guerra mondiale. Infatti tutte le prediche di Hitler, che infuocavano la Germania e lo seguivano a occhi chiusi, dicevo questo: si sono approfittati nel nome della democrazia, ci hanno sfruttato, ci hanno umiliato, hanno esagerato, e aveva ragione. Hitler aveva ragione. Va bene? E allora, nella seconda guerra mondiale, se vi ricordate, sapevano cosa è successo nella prima, e gli americani furono abbastanza intelligenti, con gli alleati, ma specialmente gli americani, di fare quello che si chiamò il piano Marshall. Distribuivano cibo gratis a tutte le parti, anche in Italia. L'ho raccolto anch'io di persona. Io, mio padre, i miei due fratelli andavamo lì e raccoglievamo decine di chili, 2 o 3 chili a testa. Va bene? E così vinsero il cuore degli italiani e degli europei. Gli americani, per forse l'unica volta in tutta la loro storia, storia criminale, hanno fatto quello che dice la Bibbia: il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, sì, dagli da bere. E l'Italia e la Germania sono diventati gli alleati più fedeli, e ancora lo sono, dell'America. Presto non lo saranno più. Arriva l'Anticristo, arrivano i 10. E allora Macron sta dicendo: non umiliate Putin, perché prima o poi dovremo sederci intorno a un tavolo a fare la pace con lui. Biden, ma vai a pescare dove non ci sono pesci. Cosa sta lì a offenderlo, macellaio?
Insulta
Ma
in
qui
continuo.
macellai non è che ce n'è solamente uno, americane, e guardate in qualche specchio. Va bene, allora così come Hitler, la brutta pace con la Germania causò la seconda guerra mondiale, se facciamo una brutta pace con Putin ci sarà un'altra guerra, sta dicendo Macron. Intelligentissimo, l'unico che sta ragionando tra questi politici di alto livello. Tante cose stanno cambiando, fratelli, con questa guerra. Tante. Non sarà più l'Europa come la conoscevamo. L'Unione Europea sta cambiando, l'America sta cambiando, sta diventando più anticristo, l'Europa anche. La Russia sta cambiando, si è stancata delle sbruffonerie americane, ed ecco che la Russia è scesa sul sentiero di guerra. È la più grande disgrazia che poteva avvenire. È avvenuta. E adesso l'America che sta mandando furiosamente, furiosamente, sta mandando più armi possibili all'Ucraina, sta seminando i semi della prossima guerra con la Russia. Va bene? Vuole che l'Ucraina sia il Vietnam della Russia. Io credo che lo spirito del mondo stia facendo i preparativi e preordinando per tutte le guerre dell'anticristo che viene. È il diavolo praticamente che sta seminando la sua zizzania, i suoi armamenti. E comunque finisca, Putin ha cambiato l'Europa. L'Europa non è più la stessa. Una cosa che Putin ha raggiunto e ha mostrato le tante crepe dalla NATO. La NATO, per esempio, è veramente un'alleanza sulla carta. Se dovesse scoppiare una guerra, andiamo tutti in Afghanistan, tutti in Iraq a combattere o in Russia, c'è solamente l'Inghilterra che la segue, l'America. Non credo che la Germania lo seguirebbe. E chi altro? Forse non so, forse l'Olanda, che è molto americanizzata. Chi altro seguirebbe l'America? Cioè, l'Inghilterra si sente uno Stato americano, perché seguendo l'America, seguendo l'impero americano, l'Inghilterra si sente che è tornata a impero mondiale come ai tempi del secolo scorso. E allora, occhi chiusi, segue l'America in tutto e per tutto. Capisci? E quindi l'Inghilterra è diventata uno Stato americano. E lo vediamo. E comunque una parte dell'Unione Europea certamente vuole staccarsi dall'America, da questo, chiamiamolo, doppio traino politico. Cioè una parte dell'Europa, abbiamo visto 13 nazioni, si stanno lamentando. E io ho detto saranno 17, vedrete che sarà così. È un doppio traino, Bruxelles-America, sono agganciati queste nazioni sono legate a due corde, corde attaccate al collo, davanti ai trattori John Deere, trattori americani che tirano, con Bruxelles che mette il carburante dentro. E allora, per esempio, ci sono varie nazioni come l'Ungheria, la Slovacchia, la Bulgaria, cioè a causa del gas non dicono forte ma vogliono più indipendenza di fare quello che vogliono. Caspita, la Bulgaria dipende al 90% dal gas, la Slovacchia dipende al 100% dal gas alla Russia. E come fanno questi a seguire il signor Biden sul sentiero delle sanzioni del gas? Ma neanche non lo potrebbero neanche se volessero. Se dovessero mettersi sanzioni contro la Russia, il prossimo passo sarebbe andare alla Russia e dire a Russia ci regalate un po' di gas per cortesia, dobbiamo cucinare gli spaghetti. Però anche la Polonia però per motivi di cultura e anche c'è un problema di indipendenza del potere giudiziario in Polonia, questi qua vogliono un po' separarsi dall'Europa, che l'Europa sta imitando troppo l'America, è troppo aggressiva, troppo sbruffona. Il sistema giudiziario polacco non gli piace, perché non danno libertà a certe cose sessuali, non sono troppo spingendo l'aborto, non spingono troppo le perversioni sessuali, nelle scuole non vogliono insegnare ai bambini di 3 anni sulle perversioni sessuali, li chiamano in modo diverso, ma penso come abbiamo un computer con la zucca piena di rotelle che ci controlla qua, dobbiamo anche stare attenti a quello che diciamo, però ci siamo capiti, no? Per cosa si sta lamentando la Polonia. E poi c'è la Germania, un gigante tedesco, gigante germanico, che è un gigante però è un gigante senza gas. È un gigante che non può dare a tutto gas. E per questo è che Hitler ha perso la guerra, che ha perso i pozzi di petrolio di Ploiesti, che è la città in Romania, che mi pare il centro romeno del petrolio. Gli americani hanno bombardato Ploiesti e Hitler ha perso il petrolio in Europa. Poi l'hanno cacciato via Rommel dal Nord Africa e Hitler ha perso la guerra. Infatti, The Battle of the Bulge, l'ultima battaglia grande dei carri armati, Hitler, i carri armati che vincevano tutti e tutti, si sono fermati perché non c'era più petrolio, non c'era più diesel. E ha perso la guerra così Hitler. Ora la Germania sta perdendo la guerra con la Russia per lo stesso motivo. La Germania non ha petrolio. Persino l'Italia è meglio della Germania. Ci sono giacimenti di gas enormi nell'Adriatico che l'Italia non ha sfruttato. Perché? Perché i politici hanno le bustarelle a fare in un modo diverso. E allora anche la Germania, dicevo, è stanca dello strapotere dell'America e dei suoi media in Europa. Capisci? A posto così?
Sì, infatti su questo che tu dicevi, a causa del gas, c'è una notizia da Aquifinanza che dice embargo sul petrolio russo, Europa spaccata. Chi ha detto no e perché?
Chi ha detto no e perché?
Qui parla del fatto che Europa vuole mettere un embargo sul petrolio russo, basta petrolio russo, ma alcuni paesi dicono no, proprio come tu hai citato prima. A mettere le mani avanti sono state subito Slovacchia e Ungheria, appellandosi alla richiesta di una deroga
Di una
speciale.
deroga speciale, cioè potete farlo voi, se volete fatelo voi.
Ora la variabile rischia però di creare un effetto domino su altri paesi, come la Bulgaria e la Repubblica Ceca, che sfiorano quasi il 100% di dipendenza dal petrolio russo e che potrebbero chiedere trattamenti ad hoc.
Ecco, proprio, infatti è qui che ho preso io le informazioni del 100%, io non lo sapevo neanche che è questa addirittura al 100%. Quindi ovviamente tutti erano a fare qualsiasi guerra, non è che siamo a favore di questa guerra perché parliamo contro l'altra, no, siamo signore contro tutte, però c'è uno che le guerre sbaglia a combatterle, c'è quell'altro che invece sbaglia peggio, le provoca. È diversa la storia. È come la seconda guerra mondiale. Ha sbagliato gli alleati a combattere Hitler, ha sbagliato l'America a combattere Hitler, ha sbagliato l'Inghilterra, ha sbagliato. Sì, certo, perché Gesù ha detto di poggiare l'altra guancia. Ma chi ha sbagliato di più, gli alleati o la Germania? O i tedeschi? O Hitler? Hitler.
Entrambi.
Sì, ma di più chi?
Hitler, certo.
Ecco, quindi certo che siamo contro qualunque guerra, sì. Ma c'è anche. Però Dio sa differenziare chi la guerra sbaglia a combatterla e chi la guerra sbaglia a provocarla.
Sì, sì, sì.
Quindi se uno assalta la tua casa per derubarti, violentare, uccidere, e tu apri il fuoco col tuo fucile da caccia, e allora chi è che ha più colpa?
Quello che è entrato.
Quello che spara per venire a rubare e uccidere o quello che spara per difendersi?
Quello che
usare
uccide.
Saggezza, così non deve essere una situazione così. Quindi ovviamente tutti erano a fare qualsiasi guerra, ma colpisce però l'arroganza americana, che non smette mai di fare guerre. L'America adesso è arrivata al primato, che è la prima nazione guerrafondaia del mondo. Brutto primato. Se le venissero tolte le guerre e le sue minacce di guerre a tutti, che succederebbe all'America? Crollerebbe in 24 ore. Crolla l'America, non esiste più l'America. Cosa la tiene in piedi? La minaccia delle guerre e le sue guerre e le sue flotte e le sue portaerei. E allora, guarda, il suo sistema è un sistema falso, è basato sui dollari. Se gli togli il sistema dei dollari, tra l'altro i dollari non vale la carta su cui sono stampati. Infatti l'America è in profonda bancarotta. Ho controllato sulla bancarotta, sai cosa ho trovato? Che no. Il debito USA quest'anno è di 30 trilioni di dollari. No, no, 30 trilioni, l'Italia ce n'ha 2,5. Popolazione 330 milioni di popolazione americana, ci hanno 30 trilioni di debito. Quanto è 330 milioni di persone, 30 trilioni? Quanti, ogni persona quanto debito c'ha? $1 milione? Quanto è il debito lì? Non so, $100,000? Quanto è ogni debito a persona pro capita? Qualche fratello che è capace a leggere e scrivere? Potete calcolare? Perché noi ogni tanto qua diamo i numeri. Come si fa a dividere 30 trilioni di dollari per 330 milioni di abitanti? Mentre fate questo calcolo io vado avanti. Guarda, il debito italiano, per raffronto, mi sono preso il capriccio di guardarlo, sono 2,7 trilioni. 2,7 trilioni, popolazione 60 milioni. Quindi anche se la popolazione italiana fosse 600 milioni, cioè 10 volte tanto, andremo a 27 trilioni. Se la popolazione italiana fosse 600 milioni. Quindi voglio dire, l'America molto più indebitata dell'Italia, e l'Italia è una di più indebitate tra le nazioni occidentali. L'America sta andando alla velocità, attenzione, di circa 2 trilioni di indebitamento all'anno. Ogni anno l'America si indebita 2 trilioni ogni anno. Praticamente questi qua non stanno più neanche tentando di contenere il debito, non gli interessa niente. Loro hanno fatto i calcoli, secondo me stanno calcolando, siccome tutto salterà per aria, noi indebitiamoci a più non posso, tanto non ci interessa, tutto crollerà, non in America, nel mondo. È come qualcuno, che un fratello mi pare ci ha scritto una volta, siccome sappiamo che viene l'anticristo, viene il rapimento, eccetera, possiamo indebitarci a più non posso, tanto non li paghiamo.
Sì, sì, sì.
E gli ha detto, no, non è onesto. Cazzo, siamo arrivati e mica siamo conciati così male. Ma però l'America sta calcolando questo, quindi quando la bancarotta mondiale, l'esplosione del sistema finanziario mondiale esploderà, l'America dice, ah, siamo contenti, così non dobbiamo pagare tutti questi debiti. Comunque l'esplosione della bancarotta mondiale non è lontana, non può mancare molto. Che tu puoi, cioè stanno segando il ramo su cui sono seduti, e prima o poi cascano giù, come è successo nel 29. Quindi sappiamo che l'anticristo Gog dovrà sorgere dalla Russia, giusto?
Sì.
Allora, sapendo che sorge dalla Russia, no, non sarebbe strano che il diavolo faccia presto esplodere la bancarotta mondiale? Per quale motivo? Per salvare la sua Russia da questi armamenti americani verso l'Ucraina, che tanti problemi stanno dando alla Russia. Cioè praticamente il diavolo ha interesse che la Russia prenda potere. Ora, se le cose vanno avanti così, con l'America che sta mandando una fiumana, una pioggia di armi in Ucraina, che fra poco ne avrà più della Russia, e il diavolo cosa farà? Se sappiamo una cosa, che il diavolo vuole difendere la Russia, il diavolo dovrà uscire da Magog, l'anticristo, no? E allora? E allora non sarei sorpreso se il crollo finanziario avvenga a brevi mano.
E in che modo la Russia si salverà se avviene il crollo?
Beh, perché quando succederà il crollo monetario mondiale, la Russia non sarà così affettata, come si dice in italiano, affected, così interessata. Perché la Russia, loro sono abituati dall'era sovietica a vivere con poco. Invece per gli americani sarà una specie di piccolo suicidio.
Perché sarà il dollaro a crollare.
La Russia si è già staccata dal dollaro. Non li vuole neanche più i dollari. Lei vuole essere pagata in rubli.
Affected non ne risentirà.
Ah, ecco, traduzione italiana, affected si dice la Russia non ne risentirà. Non si dice affettato, vuol dire tagliare le fette, no? Chiedo scusa, il mio italiano ormai, sì, io lo so, fratelli, il mio italiano a volte è un po' allegro, è perché mi confondo con le altre lingue, chiedo scusa. Quindi non ne risentirà, affected. Quindi la Russia è così, e le nazioni povere saranno le più benedette. Sono così contento che siamo qui nella stalla di Betlemme del Terzo Mondo. Questi qua... Quando c'è stato il lockdown, il grande, qui dove siamo noi in campagna, nessuno ci ha fatto caso. Nessuno ci ha fatto caso. Nelle campagne, mascherine nelle campagne no, ma non interessava niente. Lì, quei trattori lì.
Tranquilli tutti.
Tranquilli qui, i contadini mangiano quello che producono. Bellissimo, ragazzi. E sono in New York, a Rimini, a Milano, a Roma, e lì sono i problemi.
Sì.
E lì sono tutti schiavi del gas che deve entrare da fuori, e sui mercati deve arrivare il cibo, viene da fuori, l'elettricità da fuori, l'acqua da fuori, praticamente le grandi città saranno trappole per topi. Beato chi è nelle campagne e chi non esce dall'Italia, almeno andate in campagna, sui monti, sarete felici. E mi direte, fratello Giuseppe, è stata una buona idea. Allora,
parlavi del possibile crollo?
Sì, perché può darsi che il diavolo tolga le castagne dal fuoco alla Russia con un crollo monetario mondiale. E in quel caso la Russia indirettamente si salva, perché i suoi nemici, numero uno, l'America, saranno nel pantano più totale. L'esercito funzionerà sempre, portaerei saranno sempre pronti a fare guerra, però il sistema totale finanziario americano e anche cinese crolleranno. Per questo che nel tempo della fine la nazione che l'anticristo userà sarà la Russia, non la Cina. Che la Cina, che credo che il suo sistema, la sua potenza finanziaria crollerà, va bene, e la Russia tornerà alla ribalta come la nazione più importante che il diavolo può usare, da cui far uscire il suo Gog.
C'è una notizia da ANSA che dice: il Dipartimento di Stato americano dice Russia blocca 300 cargo con grano nel Mar Nero.
Hai capito? Perché manca cibo nei supermercati, anche in America. Perché è strano, ma l'Ucraina era il granaio d'Europa. Anche dall'impero sovietico era il granaio, finché Stalin ha avuto la rivelazione di uccidere milioni di ucraini, metteva i soldati di guardia ai granai per non farli prendere agli ucraini, e loro morivano di fame, gli ucraini letteralmente morivano di fame, va bene, perché si erano ribellati contro Stalin. E adesso sta succedendo questo, che la Russia blocca 300 cargo di grano e manetto. Ora, è vero questo? Non lo so. Perché ho imparato a prendere ogni notizia dei giornali come possibile bufala.
È
perché
vero.
ho preso articoli di giornali grandi,
sì,
e che erano bufalate.
No, fai bene.
Va bene, allora se è vera, metti sempre il condizionale, se è vero, così arrivano i guai. Va bene, perché le scritture ci anticipavano di una carestia mondiale che deve venire. E le guerre guidano in quella direzione. Guarda qui che dice questo giornale, se è vero, perché a come lo presenta questo articolo è terribile, perché bloccare il grano? Ma è vero? Non lo sappiamo. Può darsi che c'è un motivo bellico che qui non dice.
Sì, quando è l'America che lo dice sul nemico, non sai se è vero.
Sì, i media non ci credono, i media, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, la sua corrente politica. I giornali americani tirano all'America,
sì,
e anche
sì, sì,
i giornali europei tirano all'America, perché sono giornali americani, cioè multinazionali americane che possiedono i giornali. Va bene, guarda, vai al Salmo 68, che ho qualche scrittura qui, perché pregavo sulle povere vittime in Ucraina, ho ricevuto queste scritture. Salmo 68:30 e Salmo 120.
Salmo 68:30. Minaccia la bestia dei canneti, il branco dei tori con i vitelli dei popoli, che si prostrano portando verghe d'argento. Disperde i popoli che amano la guerra. Salmi 68:30.
Ecco, qui il salmista dice a Dio: oh Dio, disperdi i popoli che amano la guerra. E ti viene in mente l'America, a tutti i costi, invece di cercare di fare la pace con la Russia, deve aumentare, deve rilanciare. Va bene. Salmo 120, 6, 7 e Salmo 35.
L'anima mia troppo a lungo ha dimorato con chi odia la pace. Io sono per la pace, ma quando parlo, essi sono per la guerra. Salmi 120, 6 e 7.
Capito, cioè... Oggi i pacifisti in Europa, a cominciare con l'Italia, sono accusati di putinismo se vogliono la pace. È incredibile. Tu vuoi la pace, sei un putinista. E questi gli dicono, li ho sentiti alla televisione, dicono: non sono putiniano, l'ho sempre criticato, però dobbiamo fare la pace, cessare il fuoco, non mandare armi. Se ci sono due che si rotolano per terra accoltellando, tu non gli vai da uno e gli dai una pistola. Li fermi e poi si vedrà chi ha ragione e chi ha torto. Ma se cominci a dare armi a uno, a questo punto può arrivare un altro a dare armi all'altro. Pazzo! E questa è la politica americana. Il massimo che loro amano è fare guerra per delega, guerra attraverso altri. Gli altri si ammazzano e loro danno le armi. Cioè la Bibbia la descrive la madre delle prostitute. Salmo
35:20. Poiché non parlano di pace, anzi meditano inganni contro la gente pacifica del paese. Salmi 35:20.
Non parlano di pace, ma meditano inganni contro la gente pacifica del paese. Cioè, quelli che vogliono la pace in Europa sono accusati di putiniani, putinismo. E non è che lo sono tutti veramente, qualcuno sì. Sbagliano. Però io non sono putiniano, voglio la pace, permetti. Ah, tu sei putiniano. Per fare questa pace ci vuole la guerra. E capito? È così. Così non ride da nessuna parte. Gloria al Signore. Amen.
E dicevi che pregavi per le vittime in Ucraina e hai ricevuto queste scritture e questo piccolo messaggio che hai intitolato Guai ai vinti.
Sì,
in che senso guai ai vinti?
Beh, mi è venuto in mente, guai ai vinti, cioè storicamente parlando, l'errore di tutti che hanno perso una guerra è stata... Qual è l'errore di chi perde una guerra? L'errore
di chi
perde una
guerra
è quello di non vincerla.
Ma come?
Politicamente parlando, l'errore di chi perde una guerra è che non la vince.
Quello dicono loro?
Guai ai vinti, capito? Perché guai ai vinti? Questo qua era, cioè la famosa frase che voi conoscete, fratelli, no? È una frase pronunciata da Brenno, che era il capo dei barbari, dei Galli, l'attuale Francia. L'anno era 390 avanti Cristo. cioè Brenno va a Roma e vince i Romani e conquista Roma. E allora la sua celebre frase, guai ai vinti, che avrebbe pronunziato, vai victis, guardate anche il latino, vai victis. E lui dice guai ai vinti perché quando trattando con i Romani il prezzo del riscatto di Roma per non bruciare Roma, e i Romani, e allora gli ha imposto un prezzo altissimo in oro, e delle regole bilance che pesavano. I Romani vanno da lui educatamente, gentilmente, diplomaticamente, dice sì, scusi signor Brenno, le bilance sono truccate e qui non si finisce mai di mettere oro. Allora Brenno tira fuori la spada, la butta sul piatto della bilancia, quello dei pesi, e dice, la getta lì e dice guai ai vinti, così dovete pagare anche per la spada.
Se pagate di più, non importa.
Hai capito?
Wow.
E allora, l'unico peccato, il vero peccato di quelli che non vincono la guerra, non la vincono, è che l'hanno perso. Sto parlando in linguaggio politico.
Ah, quello dicono loro, sì. Che l'unico peccato è che abbiamo
adesso
perso.
Adesso non mi chiamate putiniano, non sono a favore, no, a favore, no, no, della guerra. Sto dicendo che, storicamente parlando, i colpevoli che di solito passano alla storia, colpevoli di tutti i peccati, che a volte è vero, sicurissimo, a volte no, perché il loro vero peccato più grande è stato che hanno perso la guerra, perché dopo i media e i storici cominciano...
Quindi la storia li presenta che quelli che hanno perso sono i cattivi.
Sì, è così.
E la colpa è tutta loro.
Sì, se tu leggi la storia russa, i russi hanno vinto la seconda guerra mondiale. Secondo la storia occidentale, hanno vinto gli alleati in Normandia. Cosa penso io? Beh, stando ai dati, Stalin con le armate russe ha distrutto l'80% degli armamenti nazisti. Che se l'avessero avuto in Normandia, gli americani, gli inglesi, eccetera, non sbarcavano. Quindi... la seconda guerra mondiale è stata vinta all'80% dei russi, 20% degli occidentali. Però Hollywood e televisione occidentali non te lo dicono questo. Infatti a Normandia non è che invitano i russi, hanno fatto tutto loro. Va bene. E allora, insomma, Hitler non sarebbe presentato oggi così colpevole se avesse vinto.
Mm-hmm.
Finché Mussolini vinceva, è un eroe.
Sì.
L'hanno attaccato a piazzare Buenos Aires a Milano, l'hanno attaccato a testa in giù, trucidato lui e la sua amante Petacci, perché il suo crimine peggiore è stato che ha perso la guerra. Se avesse vinto, Mussolini avrebbe attaccato i partigiani a piazzare Buenos Aires. Quindi dipende chi vince la guerra. Quindi cioè, non gli alleati, né gli alleati né gli americani non sarebbero stati così eroici, così umanitari e sempre nel giusto se avessero perso. Va bene, i cattivi sarebbe stato l'inverso. Ora, no, fratello Giuseppe, è putiniano, hitleriano? No, sto solo dicendo che gli storiografi, la storia viene scritta dai vincitori, non è sempre come te la raccontano la storia. Che la storia raccontata dai russi e quella dagli americani non è la stessa. A chi crediamo è solamente la Bibbia. E le storie secolari devo usare arguzia. Non c'è dubbio che Hitler ha sbagliato, era un mostro, perseguitato gli ebrei, d'accordo? Ma non sa. I tedeschi hanno scoperto di Auschwitz dopo la fine della guerra, non lo sapevano. Se avesse vinto la guerra sarebbero scomparsi queste cose, magari sarebbe stata anche peggio, non lo so. Va bene. Stalin è stato un bravo uomo, un buon uomo, accettato da tutti finché è morto. Quando è morto si è scoperto che era un mostro, perché finché era vivo vinceva, appena ha perso, cioè è morto, è diventato un mostro. Quindi la storia è scritta da vincitori, e lo sbaglio di quelli che perdono la guerra è che non l'hanno vinta. Va bene, se l'avessero vinta avrebbero fatto, virgolette, meno sbagli.
Mi ricordo quando è caduto il comunismo, io avevo 12-13 anni in Romania, e in Romania il comunismo è caduto in dicembre e noi...
Non capisco, devi parlare più chiaro perché se non ti capisco io, Chissà come ti capiscono gli altri, che magari neanche capiscono bene italiano.
In Romania il comunismo è caduto in dicembre.
Nell'89 devi dire.
Nell'89, sì. E noi eravamo a casa nelle vacanze d'inverno, noi alunni.
E dicembre è inverno, lì fa freddo, sì. Lì, caro mio, 10-20 gradi sotto zero a Romania.
Prima della vacanza eravamo un paese comunista con i libri di storia, tutti quanto buono era il comunismo, l'era di oro e tutto questo.
Gloria Ceausescu, Stalin, che brava gente.
In gennaio siamo ritornati a scuola e non c'era nessun libro di storia nella
classe. Stavano ristampando?
Sì, per 2 mesi non abbiamo avuto libri di storia.
Scusa, devono dargli tempo alle tipografie.
Sì, sì. E dopo ci hanno portato nuovi libri, tutto al contrario. Mi ricordo la confusione nella mia testa, ma alcuni mesi fa abbiamo imparato una storia così, adesso no, è una bugia.
Avete cambiato padrone e negriero?
Sì, 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 sì. È vero, adesso veramente come dici
Bruxelles.
Tu. Sì.
Io mi ricordo, ho visto Corriere della Sera, il giorno prima che è caduta il fascismo, vinceremo, camerati, il giorno dopo vittoria, liberati dal fascismo. Capito? Guarda, le statue sarebbero state in abbondanza per Hitler e le sue citazioni, Mein Kampf, osannate, come lo furono i scritti di Mao, di Marx. Però Hitler perse la guerra. E poi cosa ha fatto Hitler? Dice faccio risparmiare il lavoro extra a Norimberga e mi do fuoco, così risparmiano la corda per impiccarmi. Napoleone, opinioni su Napoleone ce ne sono tante, alcuni dicono è un grandeur, altri come me pensano che era solo un altro anticristo, pieno di superbia, un anticristo di turno che ha causato lutti, rovine e riempito cimiteri anche lui. Insomma, sta filastrocca continua all'infinito, dipende chi vince, dipende chi perde, dipende chi controlla i media. E quando il nazismo, Goebbels, controllava i media, la verità in Germania era di un tipo. Quando sono arrivati i media americani, la verità è diventata il contrario. Stessi media. Allora le statue, gli allori e le strade intitolate ai vincitori dipende da chi ha vinto. Oppure se qualcuno è in disgrazia, vergogna, eccetera, che ha perso. Allora, insomma, guardare chi controlla i media, se non sai chi controlla i media non capisci cosa i media stanno dicendo veramente. Confronti i media russi sotto controllo del Cremlino e controlli i media americani o europei sotto controllo delle multinazionali, delle multicapre dall'Occidente. Infatti qui si va, anche in Occidente, i media, qui si va di bufala in bufala in bufala. Non si capisce niente di quello che dicono. Dice, i russi hanno sterminato la popolazione, tutti i cadaveri per le strade. Ho visto un video che in televisione italiana non lo vedi, e c'era un morto che muoveva le braccia. Era una scena, no? Hanno raccolto i cadaveri da tutte le parti e li hanno messi lì perché i russi, quando loro fanno massacri, poi allineano i cadaveri uno dopo l'altro sulle strade. Perché sennò in televisione, quando arrivano i media occidentali, non riescono a... Insomma, se Putin vinceva la campagna d'Ucraina, che lui programmava, doveva essere un blitzkrieg, lui. E se avesse vinto il suo blitzkrieg in pochi giorni, quest'ora sarebbe un genio, un eroe. Il salvatore, ma così non è andata esattamente, almeno fino adesso, vediamo che succede. Adesso i media occidentali, però attenzione alle bufole, i media occidentali direbbero che in Russia parlano di deporlo, colpo di Stato, e Putin un povero vecchio malato di Parkinson, però che lo dici? I media occidentali, e allora attenzione alla puzza. Quando avverrà ci crederemo. Ora, se l'America perderà, cosa faranno in America? Sarà colpa del vecchietto, quel vecchietto poveraccio Biden. È colpa sua che l'America ha perso. E tutto addossargli tutte le colpe, tutta colpa di Biden. Se invece l'America vince, allora vuol dire che Biden, ma non era mica male dopo tutto, nonostante i suoi problemi e debolezze che conosciamo. Va bene? Dalla prima guerra mondiale l'Italia combatte contro l'Austria, contro la Germania. Nella seconda combatte contro gli alleati come la Francia. E poi cosa succede dopo? E dopo guerra, morti, uccisioni, eccetera, confusione. Poi però, dopo queste guerre, quanti italiani sono andati a lavorare proprio in quei paesi nemici e odiati? Germania, Francia, simili. Ecco, i nostri fratelli, i compatrioti italiani, a morire, a uccidere, a farsi uccidere, e alla fine finisce la guerra, finisce la propaganda, andiamo nelle stesse nazioni che abbiamo combattuto a lavorare là. Capisci che presa in giro che il diavolo fa qua? È il mondo senza Dio. Un mondo che non ha Dio è condannato a non imparare da propri errori, è condannato a ripeterli. E quando tu ripeti un errore, cosa diventa? Un orrore. Attenzione a non ripetere gli errori. Perché le guerre, fratelli, amati fratelli, servono a chi le guerre? Se, non è che facciamo putiniani o americani, qua le guerre servono solo al diavolo per riempire i suoi cimiteri. Servono agli eserciti per riciclare le armi vecchie, come dicevo, armi vecchie superate. Le devono riciclare, la guerra è un toccasana. Servono alle fabbriche di armi per incassare miliardi, ai banchieri, per prestare soldi agli stati, soldi che non hanno. L'America ha 30 trilioni di debito. Perché deve vincere la guerra. Sta prestando armi, sta regalando armi all'Ucraina pagandole con soldi che non ci sono. Le guerre servono ai giornali per vendere il loro giornalismo e via così. Quindi un mondo che ha crocifisso Gesù, il Gesù della pace, il principe della pace, e che tuttora lo respinge. In nessun modo questo mondo potrà sottrarsi, visto che ha respinto Gesù, questo mondo non può sottrarsi ai demoni di guerra, che nella Bibbia, Apocalisse 6,4, si chiama il secondo cavaliere dell'Apocalisse. È un cavaliere rosso, il demone della guerra, Apocalisse 6,4. E sta cavalcando, adesso sta cavalcando in Ucraina. Non è un cavallo fisico, è un demone, raffigurato come cavaliere nella Bibbia. Conclusione, pregavo e ho ricevuto qualche scrittura e un messaggio di incoraggiamento da parte di Gesù riguardo queste guerre del diavolo che possono essere scoraggianti. Non sono arrivate in Italia, arriveranno, arriveranno. Allora non si parlerà dell'Ucraina, si parlerà dell'Italia e di altre nazioni. Dice Gesù, la gioia e la verità non è vincere una guerra. La verità la vedi negli occhi di un bambino che spera che distruzioni e morti e il male finiscano e che lui possa tornare a giocare. Lui non capisce le guerre. Lui vorrebbe giocare. Agli occhi miei l'eroe non è il guerriero che uccide, ma il mio eroe è colui che rischia la vita per risparmiare vite, colui che sa vedere gli occhi del nemico implorante e si rifiuta di sparare. Questo è il mio eroe, che butta via il pugnale perché ha visto nel nemico, ha visto riflesso il viso del suo proprio fratello, del suo figlio, del suo padre a casa. Questi sono gli eroi del mio regno, non i prepotenti che si vantano di quanti hanno ucciso. Il più grande nel mio regno non è chi lascia la sua famiglia per lo scopo di andare a uccidere, in nome di una causa che quelli che sono al potere e il mondo senza Dio gli inculca. il padre che come la chioccia raccoglie la sua famiglia. Questo è il mio eroe. Raccoglie la sua famiglia e si rifugia su di un monte fino a che il male è passato, come la mia famiglia terrena, che lo Spirito Santo guidò a rifugiarsi in Egitto, sfuggendo così alla strage dei neonati. Ma io benedico chi non ubbidisce alle leggi di Satana. Costoro saranno chiamati grandi nella mia casa. Questi saranno i grandi. Voi, miei figli, non avete da temere. Anche quando la distruzione è tutto intorno, non temete. Io, il Signore, sono sempre la vostra protezione. Da quando mi avete ricevuto come vostro Salvatore, da allora la salvezza e la mia protezione eterna dalla vostra anima è mia responsabilità. Siete nel mio territorio, zona sicura. Non siate quindi in preoccupazione per le belve nemiche che ringhiano, grugniscono. Sapete, è solo un blef. Come è scritto?
Matteo 10:28. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Matteo 10:28.
E neanche temete per il corpo, come è scritto.
Giovanni 6:63. È lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Giovanni 6:63.
Capirete nel mio regno che il corpo della carne era una cosa assolutamente secondaria paragonato al vostro vero io, lo Spirito Santo, il vostro corpo eterno spirituale che è in voi. Amati figli fedeli, amata sposa, non temete.
Proverbi 3:23-26. Camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura. Starai a letto e il tuo sonno sarà dolce. Non avrai da temere improvvisi spaventi nella rovina degli empi quando verrà, perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia. Proverbi 3:23-26.
In verità viene la rovina degli empi e presto. Viene la morte e distruzione degli stolti ed empi che vogliono la guerra, che amano la morte degli altri, e morte io ricompenserò sulle loro teste. Amano il male avranno, e quando la loro ora di cadere giungerà, nel mio perfetto tempo, io li causerò di cadere nella loro stessa fossa, che avevano preparato per altri. Cadranno, ma non si rialzeranno più. Gli uomini terreni combattono, muoiono per terre, territori, possessioni passeggere, ma quando cadono si spengono per sempre.
Proverbi 24:16. Gli empi sono travolti dalla sventura. Proverbi 24:16.
Ma non così i miei giusti, i miei figli fedeli.
Salmi 37:24. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Salmi 40:2. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Salmi 40:2.
Il mio spirito è nei vostri cuori, caparra della mia salvezza. È per questo che il nemico non può toccare in voi ciò che più conta, la vostra anima eternamente salvata. Io sono il Signore. Ma voi non guardate le opere del nemico, che solo sono depressione, ma alzate gli occhi al mio regno eterno, la sola realtà eterna, la vera ricchezza che non passerà mai, la mia nuova Gerusalemme, il mio regno eterno, dove solo regna la giustizia. avverrà quando io avrò terminato di distruggere quelli che distruggono la terra e amano la guerra, come disse il profeta riguardo a Babilonia antica, che io giudicai, non manca molto.
Geremia 51, 33, 36 e 37. Poiché così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. La figlia di Babilonia è come un'aia al tempo in cui la si trebbia. Ancora un poco e verrà per lei il tempo della mietitura. 36. Perciò così parla il Signore. Ecco, io difenderò la tua causa e farò la tua vendetta. Io prosciugherò il suo mare, disseccherò la sua sorgente. Babilonia diventerà un mucchio di macerie, un covo di sciacalli, un oggetto di stupore e di scherno, un luogo senza abitanti. Geremia 51, 33, 36 e 37. Abacuc 2, verso 3. Perché è una visione per un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Abacuc 2, verso 3. Ascoltiamo la canzone di Edoardo Bennato. A cosa serve la guerra?
A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente, guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valzer, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. È sempre la stessa, ognuno la perderà, e ogni soldato che muore si perde un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa, che è l'ultima guerra che fa. La storia non cambierà, ma è sempre meglio cantarla ogni tanto, questa canzone che fa. A cosa serve la guerra? E guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. La guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto la guerra.